Al di là della notizia, cronache e commenti su Radio Vaticana Italia.
Cari fratelli, vi invito a pregare per i minatori che ieri sono morti nella miniera di Soma, in Turchia, e per quanti si trovano ancora intrappolati nelle gallerie. Il Signore accolga i defunti nella sua casa e dia conforto ai suoi familiari. Preghiamo anche per le persone che in questi giorni hanno perso la vita nel mare Mediterraneo. Si mettano al primo posto i diritti umani, preghiamo per questo. Si mettano al primo posto i diritti umani e si uniscano le forze per prevenire queste stragi vergognose.
Questo l'appello, questa la preghiera di Papa Francesco alla fine dell'udienza di oggi, l'udienza del mercoledì per le vittime di un'ennesima tragedia, espressione appunto come citata da Papa Francesco, espressione di una vergognosa mancanza di interesse per il prossimo. E andiamo subito ad Istanbul con Fazza Matt, collaboratrice tra l'altro di Osservatorio Balcani e Caucaso, per fare il punto della situazione. Siamo dunque in Turchia. Buongiorno Fazza, benvenuta. E vogliamo
Buongiorno
spiegare ai nostri ascoltatori esattamente in che zona della Turchia si trova questa miniera.
Buongiorno a voi, agli ascoltatori. Buongiorno. Intanto la miniera di Soma si trova in provincia di Manisa, localizzata nella Turchia nord-occidentale, diciamo a oltre un centinaio di chilometri da Izmir. Al momento il bilancio delle vittime è ufficiale di 205 morti e 80 feriti, ma si teme il peggio, si teme che col passare delle ore, ormai siamo a oltre 20 ore da quando è accaduta l'esplosione, si teme che il numero andrà ad aumentare.
Fazza, ricordiamo che i minatori si trovano a 600 metri di profondità e nelle gallerie c'erano 580, quasi 600 lavoratori.
Sì, in realtà il numero esatto non è stato comunicato, si fanno ancora delle stime, non si sa esattamente il numero preciso dei minatori che si trovavano al momento dell'esplosione sottoterra. Si sa che l'esplosione è avvenuta in un momento di cambio di turno, quindi il numero dei minatori era il doppio rispetto al solito, c'era certo. Proprio c'erano due turni che si sono
le due squadre che si stavano
esatto.
Dando il cambio. Come si sta muovendo l'organizzazione degli aiuti?
C'è stata una mobilitazione immediata e si sono fatti dirigere centinaia di soccorritori che stanno provvedendo a pompare pompare ossigeno nei canali per farli arrivare alle miniere affinché i minatori non muoiano soffocati, perché la prima causa di decesso è dovuta al monossido di carbonio che viene prodotto a causa dell'incendio che è divampato. Però ovviamente questa operazione rischia addirittura di ingrandire ulteriormente l'incendio, quindi c'è questa doppia lama certo. Che pende.
Il premier Erdogan ha assicurato che le operazioni andranno avanti senza sosta, però ricordiamo Erdogan è stato lo stesso che ha bloccato l'accesso ad internet. In questa situazione comunque è stato possibile usare internet per comunicare, Twitter, com'è la situazione?
E, Twitter è stato aperto, riattivato dopo 2 settimane di blocco qualche settimana fa, grazie ad una decisione della Corte Costituzionale. Quindi ancora questa volta Twitter è stato un canale di informazione immediato molto utile per insomma diffondere le notizie in tempo reale. E le limitazioni a internet ancora in corso riguardano più che altro YouTube, che risulta ancora bloccato da 47 giorni, quindi che in questa circostanza è rimasta secondaria rispetto alle esigenze immediate della comunicazione.
Ironia della sorte, lo scorso ottobre proprio la miniera di Soma era stato oggetto di un'interrogazione parlamentare.
Addirittura 15 giorni fa il partito d'opposizione principale in Parlamento, il CHP, il Partito Repubblicano del Popolo, proprio perché nella miniera si erano già registrati episodi di decessi e altri tipi di incidenti che segnalavano già una mancata, un mancato rispetto delle norme di sicurezza della miniera, avevano presentato una domanda per avviare una indagine parlamentare qui in questa miniera di Soma, e però il governo l'ha respinta dicendo che l'opposizione cercava di portare all'ordine del giorno degli argomenti, delle questioni che per sviare l'attenzione pubblica, per insomma occupare l'opinione pubblica con cose che non avevano una grande rilevanza, e purtroppo non si è rivelato così.
Come pensi reagirà la società civile, anche perché questi ultimi mesi sono stati caratterizzati da scandali, agitazioni, tante cose sono venute alla luce proprio?
E l'opinione pubblica, per quanto traspare anche da quello che circola anche tramite Twitter, e in questo momento è molto scossa, nel senso che si tratta di una tragedia di ampissima portata e che probabilmente diventerà ancora più grande. Si tratta della tragedia più grande registrata in una miniera negli ultimi 20 anni, e quindi sicuramente la reazione della popolazione in queste cose è molto viscerale, c'è un trasporto importante. Quanto poi questo possa incidere effettivamente su a livello politico io non so dirlo, anche perché gli ultimi mesi già abbiamo avuto diversi episodi sia di Tangentopoli, di corruzione e altri scandali vari che tuttavia non hanno influito grandemente sulla situazione politica nel paese. Il 30 marzo scorso abbiamo avuto le elezioni amministrative e ancora il partito al governo, del Partito della Giustizia e dello Sviluppo, si è riconfermato come al primo posto.
Cosa fa sentire la maggioranza turca sicura? Perché si sente così sicura con Erdogan?
Possiamo dire che negli ultimi 10 anni la Turchia ha visto uno sviluppo economico importante che ha creato una maggiore diffusione della circolazione monetaria e quindi di un relativo maggiore benessere. In più le persone si ricordano ancora esperienze di governi passati in cui non hanno avuto alcun tipo di possibilità come queste che sta dando soprattutto ad alcuni ceti sociali in questo momento il Partito della Giustizia e dello Sviluppo, e quindi sono visti come dei privilegi a cui non si vuole rinunciare.
E a questo punto io però chiederei a Fazza Matt di rimanere ancora con noi, perché vorrei far ascoltare un'intervista realizzata proprio al volo, visto che abbiamo acchiappato Marco Ansaldo, esperto di Turchia, prima che si imbarcasse per raggiungere appunto Soma, su un po' l'aspetto più internazionale della Turchia. E la domanda principale, quella che io ti ho appena rivolto, cioè perché nonostante questo periodo abbastanza tribolato, la Turchia ha ancora scelto Erdogan, dopo tutto un leader che censura internet, la dice o perlomeno la dovrebbe dire lunga. Sentiamo la risposta di Ansaldo.
La questione è abbastanza complessa, nel senso che molti osservatori pensavano che dopo gli scandali di intercettazione, di corruzione del governo e direttamente anche del primo ministro, gli elettori potessero fare una scelta punitiva nei confronti del primo ministro. Così non è stato nelle elezioni amministrative del 28 marzo, dove Erdogan invece ha tenuto tutto sommato bene, passando da un 49,9 delle politiche del 2011 a un 46,7, quindi ha tenuto e sostanzialmente vinto con molta forza le elezioni. Ora i turchi vedono evidentemente, la maggioranza dei turchi vedono in Erdogan un uomo che comunque sta cercando di far svoltare la Turchia da un punto di vista di immagine, da un punto di vista anche di politica estera, con maggiore influenza nel mondo, e cerca soprattutto di dare più benessere ai cittadini. Tutto questo, devo dire, va rilevato per quanto riguarda la parte anatolica del paese, mentre invece la fascia costiera e le grandi città sono per lo più vicine al partito socialdemocratico, che è il partito più forte dell'opposizione. Naturalmente l'immagine della Turchia però soffre da, direi che c'è una data ben precisa e ormai siamo quasi alla vigilia, perché un anno fa, con le rivolte di Gezi Park, di Piazza Taksim e in molte città della Turchia contro la repressione che Recep Tayyip Erdogan ha fatto per il movimento di protesta contro il taglio degli alberi al parco di Gezi e l'edificazione di un grande centro commerciale, è una delle grandi questioni, e lo vediamo anche adesso con queste, con le strutture lavorative, le miniere, dove il partito conservatore islamico ha molti interessi per fare i lavori. Allora lì c'è stato un punto di svolta e di rivolta da parte di una parte dei turchi, e soprattutto da parte di forti settori all'interno dell'Unione Europea, degli Stati Uniti, che hanno visto in questo autoritarismo di Erdogan l'altro volto del primo ministro turco. E allora naturalmente tutto questo si sta riverberando sull'immagine della Turchia, e certamente, come avete ricordato voi, la chiusura dei social network, che sono molto forti nelle critiche al primo ministro, la chiusura di YouTube, i tentativi di chiusura di Twitter, l'imposizione di voler mettere tasse a Google e a Facebook, mostrano che c'è un braccio di ferro molto forte in questo periodo in tutto il paese.
Lei non trova che la Turchia voglia anche imporsi alla comunità internazionale come punto di riferimento per l'area mediterranea?
Sì, la Turchia ha fatto dei grandi passi avanti intanto a livello europeo in passato, perché poi è un paese tuttora candidato all'ingresso nell'Unione Europea. Tuttavia il negoziato, un po' per demeriti loro, molti dubbi da un punto di vista del rispetto delle minoranze, la libertà di stampa soprattutto, e anche per un ostracismo soprattutto da alcuni grandi paesi come Germania e Francia, e anche piccoli paesi del nord Europa, hanno fatto sì che questo dialogo non si sia fermato e non sia andato avanti. Allora la Turchia si è rivolta verso altri comparti nello scacchiere mondiale, per cui la sua azione nel Mediterraneo o in quello che erano i suoi territori dell'ex impero ottomano è diventata sicuramente più forte. Io trovo però che si sia registrato un impasse anche su questo profilo, e Erdogan si sta rivelando da qualche tempo molto più un leader attento alle ragioni interne più che all'estero. E difatti la dottrina del ministro degli esteri Davutoğlu, zero problemi con i vicini, sta fallendo, perché la Turchia è un paese, se guardiamo il quadrante dei suoi confini, a partire da Grecia e Bulgaria, ma soprattutto Iran, Iraq, Armenia l'anno prossimo con l'anniversario dei massacri, e anche Cipro, è un paese che ha, nonostante la sua esuberanza, problemi con tutti.
Non posso a questo punto non chiederle sulla questione armena. Erdogan ha riconosciuto il genocidio armeno, questione scottante. Come possiamo allora giustificare questa presa di posizione del Premier?
Erdogan non si è mai scusato per quello che i turchi considerano e definiscono il cosiddetto genocidio. Loro parlano di massacri che ammettono, ma in misura minore rispetto alle cifre date invece dalla parte armena. Erdogan ha di recente rivolto per la prima volta le condoglianze ai parenti delle vittime di allora. Molto dovrà essere fatto da entrambi i fronti, e soprattutto sono i fronti più estremi, i fronti da un lato della diaspora e dall'altro della diaspora armena, dall'altro del nazionalismo turco, che devono lavorare per far sì che ci possa essere un incontro e una soluzione comune per arrivare a una definizione di quello che esattamente avvenne a partire dal 1915 in quelle zone.
Quindi grazie a Marco Ansaldo. Io non so se Fazza Matt, ricordiamo, collaboratrice di Osservatorio Balcani e Caucaso, che ci sta seguendo da Istanbul, vuole aggiungere qualcosa al commento appunto di Ansaldo.
E per quanto riguarda cioè, io concordo con Marco Ansaldo per quanto riguarda il lavoro che va fatto soprattutto tra le frange più estreme della questione armena, perché è lì che si nascondono le posizioni più diciamo irremovibili, mentre all'interno della società turca ci sono dei movimenti, sono stati fatti già a partire negli ultimi 10 anni, sono state fatte diverse iniziative per promuovere una maggiore consapevolezza anche storica all'interno della società turca. E un tema che in passato non veniva toccato minimamente, ma proprio veniva così affrontato affrontato proprio con due righe e in termini anche particolarmente ostili nei libri di storia, e adesso grazie alle iniziative della società civile, di diverse ONG, è diventata una cosa pubblica, e anche grazie alla figura del giornalista turco-armeno Hrant Dink, che insomma ha pagato con la propria morte un po' questa lui stesso era stato promotore di questa apertura del nuovo dialogo tra i turchi e gli armeni, e si spera che le nuove generazioni si rendano maggiormente conto di quanto sia importante ormai arrivare ad una soluzione di questa cosa.
Fazza, per chiudere, la società turca ha due anime, l'animo laico e l'animo islamico. Secondo te ritieni che ci potranno essere delle ricadute dopo negative su questo rapporto tra queste due realtà, appunto dopo la decisione del Partito Islamico Moderato attualmente al governo di respingere, come dicevamo prima, l'interrogazione parlamentare sulla mancanza di sicurezza della miniera oggi coinvolta in questo terribile incidente?
Io sono sempre dell'opinione non fare delle cesure nette tra diciamo i due fronti. Non riesco a vedere la società turca da una parte religiosa e da una parte laica. In realtà le due anime sono sempre compresenti e sono intrecciate tra di loro, e il fatto è che sarebbe importante cercare di unificare diciamo la società turca in una in un'unica voce che si renda conto più che altro di un'ingiustizia e di una mancanza di responsabilità nei confronti dei cittadini di qualunque estrazione essi siano, e di fare qualcosa, di muoversi per far ragionare in questo senso il governo. Perché è una cosa umana questa, non c'entra niente il fatto di essere laici o più osservanti o religiosi, è una questione di giustizia.
Di giustizia sociale, umana.
Di giustizia sociale, umana, sì.
Io ringrazio Faza Matt da Istanbul, collaboratrice di Osservatorio Balcani e Caucaso, grazie davvero per essere stata con noi, buona vita.
Grazie a voi, arrivederci.